Mentre la guardo, assediato da una tenerezza incongrua con i miei lineamenti, trema come un'innamorata perché non l'aveva messa in conto questa folata di romanticismo. Sta ritornando a quando aveva 16 anni, a quando ha baciato per la prima volta un imbranato coi libri sotto al braccio fuori la scuola, vicino a una salumeria che faceva una pizza salata che così buona poi non l'ha mangiata più. La bacio dolcemente su una palpebra e vede sua madre, che aveva l'età che adesso ha lei, che la guarda con un occhio diverso e benevolo perché l'ha capito tale e quale che ha baciato un ragazzo per la prima volta. Sente l'odore del sugo buono perché è pronto a tavola e c'è in quel ricordo lontano da lei, nell'aria e nel suo cuore, un'atmosfera elettrizzante che non capiterà più. Dalla depravazione all'innocenza il passo è così breve, a volte. Le accarezzo una guancia e vede la sua casa da ragazza trafitta da un sole pulito che filtra attraverso quelle tapparelle che un tempo si doveva riparare in continuazione la corda che le tirava su e che nell'attesa dell'operaio arrangiavi un nodo per non farla andare giù, oppure ci infilavi nella fessura mezza molletta di legno per i panni. Sente il rumore della tapparella che, nonostante la molletta, va giù lentamente con un cigolio morbido e rassicurante che fa trapassare il giorno al pomeriggio con una disinvoltura e una naturalezza che mai più ci sarà. Vede un tempo dilatatissimo, infinito, dei pomeriggi estenuanti di gioia e di benessere. Le passo una mano sulla nuca e porto lento e dolce il suo viso sul mio petto. Allora chiude gli occhi e rivede suo padre che sbuca in casa alle 7 di sera con un grande pacco. Le ha comprato scontatissimi all'ingrosso sulla circonvallazione vicino Casoria degli stivali sospesi tra il rosso e l'amaranto che lei desiderava più di un figlio. E realizza dopo pochi istanti che quegli stivali sono il primo e l'ultimo regalo che il padre le farà. Le fanno male i palmi delle mani, leggermente escoriati, perché quelle corde delle tapparelle erano durissime e fatte di un tessuto che ti tagliava le mani, e si litigava coi fratelli e chi doveva tirarle su perché nessuno lo voleva fare, perché ti facevi sempre male le mani. Le sfioro i capelli con una delicatezza che non credevo di possedere e lei rivede se stessa abbracciata al padre dopo aver visto il regalo. Sfrigola la sua guancia contro quella ruvida del padre e tutta in un istante cresce e diventa donna, perché ha scoperto l'odore del dopo barba acqua velva che andava per la maggiore, ma lei non lo sapeva. Vede coi suoi occhi limpido, come se tutto fosse dinanzi a lei, gli ultimi fuochi della bella emozione, dell'armonia interna di ragazza che si fa donna, completata dalla famiglia che funziona e lavora, funziona e lavora. E poi, dopo il benessere, vede il dolore successivo, perché le due cose non si disgiungono mai, neanche fortuitamente. Infatti vede gli occhi seri del padre, gli occhi per la prima volta di un uomo, gli occhi del padre che stanno prendendo una decisione dolorosissima e senza ritorno. Come in una commedia vista tante volte, vede il padre che lascia la famiglia in mezzo ai pianti perché ha conosciuto un'altra donna, e allora, per scadente associazione mentale, come sempre scadenti sono le associazioni mentali, rivede gli occhi dell'imbranato che ha baciato al mattino e quel ragazzo, banalmente, inesorabilmente, non le piace più. E degli stivali non sa più cosa farsene, perché non ci saranno più occasioni svagate di indossarli, perché deve consolare una madre che si abbandonerà ad alitare vicino a una finestra in un'attesa disattesa del ritorno di un padre che è andato altrove ma che è più infelice di prima. Vede un padre che si batte il petto e batte la fronte contro un muro appena tinteggiato e piange. Piange il padre, perché sa benissimo che in quella vecchia vita c'era una felicità sottovalutata che non può più ritrovare in questa nuova donna, ma al contempo, fedele ai dettami orgogliosi dell'acqua velva, ha deciso con puntiglio che non ritornerà alla vecchia vita. Ne sussurro: Rita. E lei adesso piange così silenziosamente che neanche me ne accorgo che sta piangendo, perché vede il seguito della sua adolescenza che si è fagocitato la spensieratezza a forza di calci, pugni e morsi atroci. Vede un fratello che si fa capro espiatorio, si fa fragile e catalizza l'attenzione di tutti quando a soli 19 anni comincia a bere massicciamente fino a farsi liquidare su due piedi in un ospedale cadente e malfunzionante da una cirrosi epatica che non conosce il significato della parola perdono. Che peccato che la malattia non tiene mai conto della oggettività sfortunata dei fatti. Che svista imperdonabile da parte del Creatore. Quel Padre Eterno tutto ha messo in collegamento e si è dimenticato di una cosa così elementare. È riottoso al fatalismo, ma la distrazione fotte tutti, anche i più avveduti come Gesù Cristo. Ma una lacrima di rita mi sgorga giù lungo i peli del petto e allora comprendo il suo pianto. Allora la stringo più forte a me. Allora adesso, credetemi, sono davvero un uomo buonissimo. Allora adesso la stringo ancora più forte a me. Allora adesso la sto amando tantissimo, anche se nessuno di quelli che stanno in circolazione ci ha capito bene questa faccenda di cosa significa amare. O meglio, amare. È un sacco di cose, così tante, che le definizioni definitive e sintetiche sfuggono da tutte le parti, come fanno i topi quando i tombini sono inondati dall'acqua. Io che chiudo gli occhi, lei che chiude gli occhi, noi che chiudiamo gli occhi. E quasi insieme, io e Rita, che vediamo il funerale del fratello alcolizzato. Ma è un accadimento confuso, caotico, le lacrime che opprimono la visuale, una momentanea miopia cimiteriale. Invece Rita vede ancora più avanti, vede il dopo, se stessa sdraiata sul suo lettino singolo da ragazza, lucida, raggelata, supina, con un occhio fisso e sdoppiato ad un lampadario di design navale, con una lampadina accesa che emana una luce piatta e orrenda perché le tapparelle sono abbassate a lutto, come le saracinesche dei negozi la domenica pomeriggio. E vede quello che successe, prende una decisione imbarazzante proprio nel giorno del funerale del fratello, apre l'armadio con gli occhi ancora rigati, gialli di pianto, afferra quei cazzo di stivali sospesi tra il rosso e l'amaranto, se li infila sopra una minigonna cortissima, ha belle gambe, pensa, lo sa, prende una borsa e 2.000 lire ed esce di casa. C'è ancora quel sole, sempre lo stesso, quando la primavera era la primavera, piena di promesse che non ha saputo mantenere. Cammina a testa alta, i ragazzi si voltano a guardarla, ma lei li ignora, neanche se ne accorge. Ha un altro obiettivo, il tabaccaio. Vi entra, spavalda, come una maggiorenne, e infatti quello neanche si sogna di chiederle l'età. E lei dice quattro parole che le cambieranno per sempre il ritmo delle giornate. Dice: un pacchetto di Marlboro. Poi, come in una spirale, non smetterà mai più di fumare. Se allungo l'occhio sul tavolo oltre la zucchina, ecco che le vedo, stanno ancora là, le Marlboro, tanti decenni dopo. Coadiuvate da un accendino Bic immerso in un involucro insulso di finta pelle, un vezzo da dimenticare immediatamente. Ma prima di rompere i coglioni alla gente col problema del fumo, dovreste provare l'autenticità del dolore. Fatevi morire la casa dentro la casa e la famiglia dentro la casa. E poi ne riparliamo delle vostre teorie del cazzo su come smettere di fumare. Poi ci siamo staccati. Qualsiasi desiderio sessuale o perverso era svanito dovunque, è ovvio. Io l'ho guardata dal corridoio bianco a Rita. Salutami quel genio di Albertino, le ho detto. Ha annuito con un sorriso. Ci siamo guardati ancora una volta, impavidi, avvinghiati nel vissuto e nell'esperienza che non collabora. E ci siamo regalati un paio di sorrisi meravigliosi e folli, come folle era stato tutto quello che era accaduto quel giorno. Avevamo guardato la tragedia per poi uscirne risollevati. Questo rappresentavano i nostri sorrisi. Ho aperto la porta. La stanchezza aveva ripreso ad aggredirmi le cosce. Ho pensato che per le scale mi sarei fatto un paio di tiri. Ma prima le ho mandato un bacio antico, mentre lei, con un gesto espertissimo, si è accesa la milionesima Marlboro. E questo è, ma non è tutto.